Io credo che lui abbia una forte capacità attrattiva, e poi chiaramente figlio della sua storia. Io ho una storia un po' più simile alla sua rispetto ad altri, quindi se la domanda è io sono più uguale a Beppe Sala di altri, forse sì, ma forse no, ma è abbastanza trascurabile.
Si sente quello
fase,
più insomma. Simile al profilo, insomma, di Giuseppe. E questo fatto... aiuta anche noi per definire meglio il profilo di un candidato.
D'altra parte, quello che io ho fatto nella vita è stato quello di mettere insieme uomini, mezzi e risorse, quello che viene chiamato il mestiere del manager, no? Quelli che sanno fare un po' di tutto e mettono insieme quelli che sanno fare tutto di un po'. Questa è la definizione che si dà scherzando del manager, no? Delle persone che fanno questo tipo di mestiere.
Questo argomento va molto di moda da quando Giuseppe Sala si è candidato prima alle primarie e poi a sindaco per il centro-sinistra, e naturalmente puoi immaginare sta suscitando molto dibattito, anche molte polemiche. Sala lo ha detto, lo ha ripetuto più volte, adesso tocca a me, nel senso non se come persona ma se come funzione, come idea della città, questa idea più vicina al fare, dice lui, no? Alla managerialità rispetto alla politica. Qual è, secondo lei, la superiorità di chi ha un profilo come il suo rispetto a chi ha un profilo politico più tradizionale, se c'è una superiorità?
Ma io non parlerei di superiorità, ma di funzionalità rispetto agli scenari. Noi stiamo andando, e siamo già, ma sarà sempre peggio da questo punto di vista, verso società sempre più complesse, dove le posizioni, i desideri, le aspirazioni delle persone devono essere e dovranno sempre più essere governati rispetto a riuscire a portarle a buon fine. Ed è sempre più complesso, perché la società è sempre più complessa. Noi anni fa non avevamo il problema di 1 milione di povere persone che hanno desiderio di vivere meglio e che giustamente vorrebbero venire qua. Quindi bisognerà intervenire da questo punto di vista, anche dal punto di vista organizzativo, non solo dal punto di vista della buona volontà. Il fatto che un'Europa che ha 500 milioni di abitanti non abbia le strutture, neanche le infrastrutture, ma anche quelle istituzionali per accogliere 1 milione di persone, è un fatto organizzativo, non è un fatto di buona volontà.
Beh, è una scelta politica, non è.
Può essere che sia una scelta politica,
ma le strutture.
Tutti siamo stati sorpresi, forse, dal fatto che il mondo sta cambiando repentinamente, quindi bisogna reagire da questo punto di vista. Mettere insieme la managerialità con la socialità diffusa è il tema, lo scenario prossimo venturo. Per quanto mi riguarda è la ragione per cui ho fatto questa scelta.
Lei ha introdotto il tema dei profughi, scusami Massimo, io questa domanda l'avrei fatta alla fine, avrei tenuto gli ultimi minuti per delle domande politiche più generali, per conoscerla anche, però l'ha introdotta lei, quindi le chiedo qual è la sua lettura di quello che sta accadendo. In parte mi ha già risposto, e cosa pensa di questa Europa che alza le barriere. L'Austria è il caso di cui stiamo parlando in queste ore al Brennero.
È un'Europa completamente impreparata, e devo dire non è neanche facile prepararsi, perché c'è probabilmente 1 miliardo di africani che ha voglia di venire qua per vivere meglio. Sono scenari estremamente complessi. Noi andiamo verso un mondo sempre più popolato, siamo 7 miliardi e 4 grosso modo, c'è un clock che gira su internet, no? Che andando a vedere gira su base statistiche anche abbastanza aggressivo, no? Preoccupante. Di questi 7 miliardi e 400 milioni di persone, 1 miliardo e 300 milioni non ha connessione all'energia elettrica, e fa parte di un gruppo di 2 miliardi e 600 milioni di persone che usano le biomasse per farsi da mangiare, per scaldarsi, cioè bruciano legname, sterco d'animale, quello che capita. E rispetto a questo scenario, che è destinato a peggiorare, nel senso che le statistiche ci dicono che nei prossimi 25 anni saranno 2 miliardi di persone in più sul pianeta, rispetto a questo, e nonostante che tutte queste persone consumino poco o nulla, noi abbiamo avuto nel 2015 l'overshooting day, cioè il giorno in cui il pianeta smette di consumare gli interessi, tra virgolette, no? Di se stesso, quindi quello che riesce a riprodurre su base annua delle proprie risorse, il 13 di agosto. Quindi con tutte queste persone che non consumano, noi abbiamo avuto il 13 di agosto il giorno in cui il pianeta comincia a consumare se stesso, il capitale, non gli interessi della riproduzione naturale di una quantità di risorse. E allora noi che cosa facciamo? Come possiamo pensare a scenari se non riorganizzando completamente, e devo dire forse siamo già un po' in ritardo, sarà sufficiente la tecnologia, la scienza, l'innovazione a mettere freno a questo, o è necessaria una realtà sociale diversa, meno egoista? Cosa facciamo nei confronti di tutto questo resto del pianeta? perché poi non sono solo gli egoismi nostri e di chi dice ma non ci servono per il lavoro perché già gli italiani non hanno lavoro, quindi lasciamoli fuori. Ecco, il tema è complesso, io non ho una risposta, però sicuramente è un tema che noi in piena coscienza, visto che poi qualcuno va in giro a dire che le vere radici d'Europa sono quelle cristiane, a maggior ragione è necessario mettere un attimo la testa su queste cose, che sono scenari molto ampi. Rispetto a quali, che c'entra la città di Milano? Beh, la città di Milano è in Italia, è nel mondo, è conosciuta, è un luogo che deve e può mettersi in condizioni di affrontare questo scenario da par suo.
Senta, Galli, un'altra domanda di profilo un po' generale, prima di entrare invece su cose più strettamente legate, diciamo così, alla politica amministrativa. Lei domenica andrà a votare per il referendum sulla Trivella?
Sì.
Andrà a votare sì?
Sì, sì.
E voterà sì o voterà no?
Io sono figlio della mia storia, che è quella che ho raccontato adesso, quindi se noi dobbiamo essere coerenti abbiamo due cose da dire. E, tra l'altro, ne ha parlato ieri proprio un amico che fa parte del nostro schieramento in modo anche operativo e intelligente, che è Umberto Ambrosoni. Da un lato, se noi siamo per la cultura della partecipazione, non possiamo pensare che non si debba andare a votare, non ha nessun senso. Ma non ha nessun senso neanche politicamente per il paese. E credo che il Presidente della Consulta si sia sempre espresso in modo piuttosto netto da questo punto di vista. La seconda cosa è che se anche ex COP21, che tra l'altro è stato abbastanza deludente, cioè la riunione parigina recente in cui si sono tracciate le linee, rispetto anche a quello che dicevo prima di come è necessario affrontare gli scenari del pianeta anche dal punto di vista della prima delle risorse, che è l'ambiente, è evidente che se noi facciamo delle leggi per cui diciamo che non è possibile trivellare entro 12 miglia dalla costa, e quello che c'è già è solo una questione di tempo, però va tolto da lì, naturalmente mettendo dei paracadute e delle regole perché vengano salvate, preservate.
Quindi
le persone che ci
sì.
lavorano. Questa è la risposta.
Certo. Voterà sì. Però visto che in questi giorni poi chi sta dicendo di non andare a votare è il Presidente del Consiglio, nonché capo del partito che presenta il candidato a cui lei fa riferimento, le piace Renzi?
Per certi versi ha sparigliato il mazzo, no? Perché noi siamo venuti da un momento in cui è comparso Renzi, dove c'era ancora proprio la vecchia politica, la storia del rottamatore non è una barzelletta, lo ha fatto, punto. E dopodiché adesso forse dovrà cambiare marcia e metterci qualche cosa di più, ma ripeto, noi stiamo affrontando situazioni complesse, e se noi ci mettiamo adesso a fare il distinguo fra di noi, è vero che possiamo discutere di tutto quello che vogliamo, naturalmente, possiamo avere posizioni diverse anche, ma attenzione che l'avversario è stato dall'altra parte. Se cominciamo fra di noi a darci i calcetti negli stinchi, poi non è certo il momento di farlo.
Il distinguo fino adesso non ce li avete fatti mancare da nessuna parte,
non c'è dubbio.
Quindi voglio dire,
io arrivo da una settimana, per cui magari ne darò anch'io alcuni, no? Ma se il momento mi consenta, dice Berlusconi.
Lo diceva Berlusconi. Sì, ma è questo mettere tutto insieme ormai. Va bene, anche il mi consenta ormai. Senta, a parte le battute, a proposito di distinguo, passerà nel fine settimana, ha deciso di ritirarsi dalla corsa a sindaco, si è fatto fotografare assieme a Parisi, probabilmente entrerà, guiderà una lista o comunque avrà un ruolo molto importante. Secondo lei questa scelta crea un problema al vostro schieramento, non tanto da un punto di vista quantitativo, perché sui numeri ragionare in questo momento è complicato e i sondaggi sono sempre molto aleatori, ma per il fatto che di là, nel campo del centrodestra, si sta costruendo una configurazione dove questa idea del centro moderato comincia a essere prevalente rispetto alla destra impresentabile cosiddetta, quella dei Salvini eccetera, cioè vi vengono a rubare un pochettino in casa, vi vengono a rubare il consenso.
No, io in realtà penso esattamente il contrario, e mi spiego. Se una persona come Passera, dove la sorpresa non è che lui sia adesso andato ad allearsi ad altri, ma che abbia cominciato una corsa in proprio, perché oggettivamente non vedo dove potesse essere la possibilità di riuscita e di successo, ma se lui si riavvicina, perché dovrà trovare una linea di mediazione rispetto a chi fino a pochi giorni fa insultava dandogli del fascista, dell'epenista e di quant'altro, è chiaro che sposta l'asse in quella direzione, perché la mediazione si fa incontrandosi a metà strada, come a metà dei ponti nei romanzi di Le Carré, quindi a mio avviso si lascia più spazio a quel centro che viene chiamato moderato, ma comunque che è quella logica di buonsenso, di riflettere con attenzione sulle cose, di tutte quelle persone che devono ancora un po' capire e decidere qual è la scelta giusta da fare per andare verso la riorganizzazione della città, che ne ha un fierissimo bisogno e che ha bisogno anche del contributo di queste persone. All'inizio lei mi diceva si sente simile a, c'è una quota di Milano che assomiglia a me e che è quella delle persone che fanno, che non si arrendono mai, che non è quello del no, è il no surrender degli irlandesi, se questo significa qualcosa, e che quindi è destinata a volere raggiungere gli obiettivi. Dentro questo spazio, a mio avviso, nella scelta di passo era lasciato più libero rispetto al fatto che lui fosse lì in mezzo con un po' di indeterminatezza, c'è una scelta che a mio avviso favorisce il centrosinistra e favorisce Beppe Sala.
Nel senso che secondo lei c'è una quota di Milano che è vicina a questo modo di vedere ma non voterebbe mai per il candidato Parisi?
Io ho ricevuto delle email dicendo io per la prima volta, visto che ti sei candidato, voterò nella mia vita per il centrosinistra, quindi questo mi mette di buon umore, no? Ovviamente.
E quindi voglio dire, c'è una quota di elettorato invece che voterebbe naturalmente Parisi, ma che lei dice dal punto di vista invece dei programmi, di quello che volete dire in queste settimane, voi puntate a
credo di sì, è la sfida vera, al di là degli equilibri, delle simpatie, delle cose, poi si traccia su quello che si ha desiderio di fare. E questo è un processo che parte adesso, abbiamo davanti circa 8 settimane, quindi questo è, a mio avviso, la ragione della mia presenza, perché se non si fa questo non mi interessa. Io già 35 anni fa avevo provato, ero un giovane radical liberale, quella roba lì che c'era 35 anni fa, voi, qualcuno di voi è più giovane, magari non può ricordarselo, qualcuno ha qualche anno in più se lo ricorda molto bene, poi sono rimasto un po' deluso e nella vita ho deciso poi di mettere invece le cose a fare per i fatti miei, credo qualche risultato davvero raggiunto.
E adesso, senza andare a 35 anni fa, scusi, la volta scorsa cosa ha votato invece come sindaco a Milano?
La volta scorsa io non ero a Milano.
Ah, non votava a Milano.
Non ero a Milano, io per ragioni personali che non è interessante raccontare, non ero a Milano.
Quindi non votava qua.
Lei quindi conferma questo schema della lista Sala, in generale della, diciamo, candidatura di Giuseppe Sala, poi nel concreto della sua lista, come un'operazione che mira ad allargare il consenso tradizionale della sinistra, ad aree diverse, magari meno vicine a quel mondo. C'è però un tema in questo inizio di campagna elettorale che è il rapporto tra la vostra area politica, chiamiamola così, politica culturale, e la sinistra più tradizionale. È stato un inizio difficile, no? Ci sono state, c'è stata una certa dialettica. Come recuperare quel dialogo con la sinistra di Milano, a una fetta della quale ci sta ascoltando in questo momento e che rimane fredda nei confronti dell'operazione Sala?
Beh, a mio avviso, diciamole tutte, col passare degli anni e per via di certi scenari che sono quelli che abbiamo solo accennato, che meriterebbero ben altri approfondimenti, la forbice fra le cose da fare e quelle che si vorrebbero ideologicamente o idealmente è veramente molto stretta, perché non abbiamo davanti a noi né molto tempo né molte risorse e siamo a fronte di problemi seri, di problemi veri, primo del quale è il lavoro. Il fare non è il fare per il buon gusto estetico di qualcuno, il fare è portare attrattività alla città in modo che ci sia lavoro e ci siano degli scenari positivi. Da questo punto di vista i programmi, quelli a cui accennavamo prima, le cose che vorremmo fare saranno quelli che nelle prossime settimane metteranno in ordine tutti questi scenari, che non devono essere ideali o ideologici, ma devono essere basati sulle cose che appunto si ha desiderio di fare. Gli ultimi 15 anni di storia della mia vita mi hanno portato ad avere un atteggiamento manageriale per dedicare le cose che facevamo alle persone che, avendo poche risorse a disposizione, ecco, potevano passare bene il loro tempo.
Ad esempio Sala, lo sta confermando lei in questo momento, in questo microfono aperto, ha ripetuto più volte che uno degli obiettivi strategici è il tema del lavoro e della povertà, una grande lotta come la povertà. Allora, come la si fa concretamente con gli strumenti di una amministrazione comunale?
L'amministrazione comunale gli strumenti non ne ha tantissimi, lo sappiamo. Naturalmente io lo vedo per il momento, sto entrando adesso, quindi su alcuni temi mi prendo qualche settimana per capire, ma dal punto di vista di quello che io ritengo opportuno dico questo. Lo scenario che vi ho tracciato prima è quello di un mondo complesso rispetto al quale dobbiamo risparmiare risorse. Se dobbiamo risparmiare risorse, quindi sostituire la qualità della vita intesa come possesso di beni materiali con la qualità della vita intesa come qualità del tempo a disposizione, le scelte che può fare un'amministrazione comunale è quella di mettere a disposizione dei propri cittadini una qualità del tempo e luoghi in cui passare il proprio tempo qualificati, di alto livello, che siano contemporaneamente attrattivi per chi viene da fuori, quindi abbia risorse da mettere in campo, da spendere per venire a Milano, e nello stesso tempo rendere disponibili per i propri cittadini. Esempi se ne possono fare tanti, e quello che io devo dire, non a conclusione ma a premessa di quello che potrebbe avvenire nel futuro, che io auspico possa avvenire ed è natura del mio impegno, è che gli investimenti in intrattenimento, in cultura, in sport non sono più degli elementi in qualche modo dedicabili a margini di persone affezionate a quel tema, a piccole comunità, ma diventano l'elemento strategico su cui la classe politica deve riflettere e investire, perché questo è lo scenario della qualità del tempo, che da un lato genera qualità di vita e dall'altro genera opportunità di lavoro.
Senta, Fiorenzo Galli, lei ha detto, appunto, adesso parlava in maniera generale del lavoro, ha dato delle linee, diciamo, di visione sua sulla Milano attrattiva dal punto di vista internazionale, poi ha parlato della sicurezza, poi del lavoro. La sua, appunto, la dicevo prima, è la lista più simile forse al profilo di Giuseppe Sala, è la lista più expo, mi viene da dire, dal punto di vista della visione delle cose. Innanzitutto mi dica se ci si ritrova o meno, ma se ci si ritrova le chiedo subito, a proposito della questione di Expo e a proposito della questione del lavoro che lei citava adesso, vedevo stamattina per esempio un sunto un po' dei destini lavorativi dei lavoratori di Expo, titolo di giornale, uno su cinque è riuscito a trovare un lavoro, anche lì bisogna vedere se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma ci sono molte possibilità anche che lo si veda come mezzo vuoto. Mi spiega allora meglio, dal punto di vista di una politica amministrativa e della sua presenza da capolista, questa idea della attrattività internazionale per Milano, eccetera, eccetera, come si coniuga poi quel modello Expo, se ci si ritrova?
Il modello Expo è un modello dedicato e destinato a quel periodo, perché non possiamo pensare che Milano abbia un evento di questo genere, di questa portata, di questa dimensione in modo continuativo. Si può invece raggiungere col tempo, ma ci vuole tempo, vanno costruite le cose, ci vogliono continuità di azioni rispetto a quello che si è iniziato, che in parte oggi vediamo. Io mi scuso, sono arrivato con un po' di ritardo, perché evidentemente il Salone del Mobile sta portando più successo di quello che io mi aspettavo quando ho deciso di prendere e venire qua. Cioè, ci è voluto più tempo, c'è traffico.
Beh, qualcuno potrebbe dire che in realtà è la viabilità di Milano che è più incasinata.
Ieri era decisamente meglio, okay. Ho fatto una cosa simile in un'altra radio e mi sono mosso con una... è partito okay. Ma al di là delle battute di quello che può succedere è questo, è indispensabile dal mio punto di vista che questa esperienza, che è stata estremamente positiva, perché ha portato Milano al centro dell'attività internazionale, dell'attrattività internazionale. Io giro il mondo per mestiere e di Milano da un anno a questa parte si parla in modo più attento, c'è visibilità, si sa che c'è Milano in determinati punti del mondo e si sa che Milano è una città in grado di intrattenere positivamente le persone che ci vengono, bella per essere visitata, c'è di più che non soltanto quello che tradizionalmente si conosceva, che per esempio è la moda o il mobile, è una città che ha anche un turismo possibile.
E quando parla di attrattività internazionale per Milano pensa a questa cosa che diventi politica
diversificata nel tempo, diversificata nei modi, con un miglioramento di mobilità che renda la città più fluida e non incasinata come è in questi giorni. Quindi sono tutti investimenti. Adesso parte la linea 4 della metropolitana, Milano, avremo un pezzo di Milano per aria per un po' di tempo, ma poi dopo Milano, che è una città piccola, Milano è 16 volte più piccola di Roma, no, dal punto di vista dimensionale, ha delle potenzialità diverse, ha delle possibilità diverse. Quello che noi dobbiamo pensare di fare è che eventi anche magari più piccoli, anche situazioni di attrattività minori, siano tali per sommatoria per raggiungere quella volontà di dare lavoro alle persone, di rendere Milano sempre migliore, di rendere Milano migliore per chi ci abita e per chi ci viene, che era quello che dicevo prima. Certo, non tutti gli anni con il grande evento. Per quanto riguarda le persone, è chiaro che noi non possiamo pensare che tutti quelli che sono stati occupati in Expo possono trovare immediatamente, però un quinto è meglio che perdere l'ombrello, ma bisogna lavorare per gli altri, soprattutto per quelli giovani, perché qui il rischio grosso è di perdere una generazione. Voi avete vissuto la vita degli ultimi 15 anni del paese, non voglio portarmi particolari vanti, però sono anche figlio della mia storia personale. In questi anni qua l'istituzione che dirigo è passata da 34 a 102 persone più 30 part time. questa è una cosa che significa che il modello che io ho in testa può funzionare, dato che io non sono nato con la stella cometa, sono uno normale. Se la modalità diventa quella di investire nella volontà e nella capacità dei giovani, ecco, questa cosa qua funziona. E l'investimento migliore che ho fatto, attenzione, parlando di internazionalità, è che quando avevamo due soldini per farlo, tutti i ragazzi che lavorano con me li ho mandati in giro per il mondo a conoscere i migliori al mondo nel loro mestiere e portarsi a casa le migliori pratiche. Questa è una cosa che si può generalizzare.
Certo, lei è a proposito dell'istituzione, lo ricordiamo, lei è il direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia qui a Milano. Come ha conosciuto Sala? Come è nato il vostro rapporto che poi vi ha portato da un punto di vista sia immagino professionale che politico questa scelta di candidarla a capolista della lista Sala?
Io ho conosciuto Beppe Sala quando era direttore generale del Comune di Milano e un giorno mi ha telefonato perché voleva che io mi prendessi un impegno amministrativo nell'ambito del Comune. Non ci sono state le condizioni, non volevo farlo, io amo il mio mestiere e continuo a fare questo, però ci siamo conosciuti, ci siamo trovati sulla volontà del fare.
Cosa lei aveva chiesto di fare?
Sarebbe aggressivo nei confronti di chi adesso ha quella funzione, quindi non sarebbe bello dirlo, insomma. Poi non è successo, quindi.
Ok. Non l'assessore, non le
non politico, no, tecnico. Okay, sono un tecnico, non sono un politico, come forse si capisce dalla mia scarsa capacità di girare intorno a questi argomenti.
Infatti poi le chiederò invece che percorso politico seguirà da tecnico, visto che nella strada della politica ci si è infilato. C'è una telefonata, pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Chi sei?
Sono Sara.
Prego.
Visto che avete tirato voi in ballo Expo e il Salone del Mobile, volevo dire che mentre durante Expo Milano non è diventata una città internazionale, perché i visitatori di Expo sono andati a Expo come se fosse una specie di grande Gardaland e a Milano, come poi ci si aspettava, invece non è aumentato il traffico, i ristoranti non erano più pieni, ma tutto brutalmente, il giro di denaro si è fermato a Expo. Durante il Salone del Mobile Milano diventa una città europea, perché grazie al Fuori Salone, dalla fiera che è a Rho, la città, come dire, risucchia interesse e per una settimana siamo pieni di traffico, ma pieni di eventi, pieni di cultura e pieni di giro di soldi.
Cioè tu dici bisognerebbe cogliere l'aspetto centrale della lezione.
Noi ce l'avevamo già un modello Milano, tra virgolette, e quelli che hanno organizzato Expo non sono stati capaci di fare un Expo Salone del Mobile e di portare a Milano la ricchezza, e per non parlare del divario di spesa, nel senso che a Milano il Salone del Mobile non costa niente, mentre a Expo l'abbiamo pagato e tanto. Secondo me è stato da questo punto di vista un fallimento enorme.
Molto chiaro.
Mentre invece adesso passeremo una settimana europea.
Molto chiaro, ti ringrazio. In effetti, Galli, c'è da dire che poi quando giustamente, legittimamente qualcuno si richiama costantemente ai modelli manageriali, gestionali, eccetera, poi la gente ti dice la sua opinione su quell'aspetto lì, anche sulla dimensione gestionale, no? E incluso il fatto poi del tralasciarli adesso, ma i vari conti di Expo, eccetera. Cioè è stato un bollino di entrata forte per l'avventura politica anche di Giuseppe Sala, su cui poi è stralegittimo che le persone dicano bene, adesso vediamo merito alla mano le cose come sono andate.
Ma guarda, è esattamente quello che dicevo prima, questa signora giovane dalla voce che ha parlato adesso ha perfettamente ragione. L'errore, se qualcuno ha commesso questo errore anche di riflessione, è che Expo non poteva essere un salone del mobile per 6 mesi in grandi dimensioni, era la fiera dell'artigiano. Era una cosa diversa, quindi la gran parte delle persone sono andate là e sono andate solo là, magari facendo anche dei sacrifici, perché mangiare dentro Expo, se non andava dai belgi o dagli olandesi a mandare le patatine e gli hamburger, costava anche caro. Però comunque c'è stato un rebound sulla città, che è stato innanzitutto di notorietà di Milano nel mondo. Secondo, c'è stato comunque una quota, seppur marginale, di persone che sono venute ad Expo e hanno frequentato la città. L'episodio Expo in città che è stato organizzato dal Comune di Milano ha portato grossi successi. Noi personalmente, diciamo aziendalmente, se possiamo usare questo termine, abbiamo avuto un plus di 27% in più di visitatori durante il semestre di Expo rispetto all'anno precedente. Però la realtà vera di tutto questo è che noi, proprio, me lo diceva giustamente Sara, mi sembra si chiamasse questa signora, adesso tutto questo deve trasformarsi in un qualche cosa che non più essere il grande evento a margine della città, ma deve trasformarsi in altri eventi eventi diversificati che aumenteranno la quota di partecipazione delle persone alla vita della città stessa. Mm. Noi abbiamo adesso il Salone del Mobile, ci sono gli episodi della moda, c'è Book City, c'è Piano City, sono tutti episodi che possono crescere nel tempo anche utilizzando l'investimento di Expo, che non può essere limitato al riflettere del bilancio di quei pochi mesi e in quello spazio di 1 milione di metri quadri, ma è un investimento che la città, il paese,
e in effetti guardando,
scusa, c'è una cosa sì. che ci tengo a dire, c'è una cosa che noi dovremmo fare a Milano per recuperare un tasso di civiltà accettabile: prendere due signori che si chiamano Romano Prodi e Letizia Moratti e ringraziarli perché hanno portato qua Expo, perché questo episodio ha cambiato la faccia della città su temi che vedremo nei prossimi anni se saremo così bravi da approfittarne per dare continuità a quell'azione.
Ecco, per esempio, a proposito del guardare un po' lontano, del provarci, lei è d'accordo con come è stato gestito invece la questione del dopo Expo sull'area, il centro ricerca, il fatto che sia genovese?
E io sono un dipendente del mio amico rettore Luca Vago dell'Università degli Studi di Milano, tra l'altro, no, perché insegno lì, e quindi è chiaro che ho a cuore il fatto che la città di Milano sia perfettamente
e di come
in grado
è stato assegnato,
di offrire una potenzialità da questo punto di vista. Credo che sia il caso di riflettere e di migliorare questa ipotesi, che è decisamente migliorabile.
Significa in termini concreti migliorarla?
Perché significa coinvolgere in modo più operativo altri soggetti.
Cattaneo, senatrice della Repubblica, senatrice a vita, ma non soltanto, dice: la ricerca o si fa con bandi o, no, o è tutta finta.
Ha piuttosto ragione.
Quindi secondo lei l'hanno sbagliata tutta?
No, voglio dire, nella vita, io non, proprio perché sono al centro e non sono alle estreme, le cose vanno un po' riflettute. Ci sono verità spesso diffuse. È vero che la ricerca si fa per bandi, la scienza non è democratica, nel senso che se si votasse saremmo ancora probabilmente tutti, no, votasse sul senso di fare ricerca, di andare avanti, saremmo ancora probabilmente tutti nelle caverne vittime dei nostri pregiudizi. Però ha un grande tasso di democrazia la ricerca, perché se in una stanza con 20 persone, alcune magari premi Nobel autorevoli, si alza un ragazzo di 26-27 anni, dice la cosa più intelligente, cercava a fare ragione.
Non è dubito, è che Renzi, quindi, ha fatto la mossa che ha fatto in nome di una gestione manageriale del
fatto. Adesso ci arrivo. Allora, la gestione manageriale non deve essere un team.
No, lui l'ha messa in nome di questo, della decisione metodo, del non impaludarsi.
È un metodo, no? Il paludarsi, questo è un altro difetto che ha il mondo accademico, no? Che va combattuto. Cioè non è che tutto il bene sta nel mondo accademico, nella ricerca, e tutto il male sta nella managerialità o viceversa. Vanno presi spunti utili, qualificanti, da tutti coloro i quali sono in grado di dare un contributo positivo, e vanno messi insieme. Quindi prendere atteggiamenti tranchant verso gruppi, verso modalità, credo
quindi
che
se facessero un
negativo
bando sarebbe buona cosa.
Ebbene, non è mica brutto, perché poi sono un sacco di persone che hanno cose intelligenti da proporre.
Un bando che, come dire, faccia ripartire da zero il processo, o mantenendo fermo questo incarico che è stato dato con questa chiamata diretta in forma privatistica all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova?
Lì c'è 1 milione di metri quadri, direi che spazio ce n'è un po' per tutti.
Anche per l'Università di Milano, quindi.
Eh beh.
Senta Galli, le dicevo prima che adesso bisognerà vedere anche, visto che lei fa il capolista e che fa già il direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia, mi vengono dei... Ma lei starà in Consiglio Comunale?
Beh, dunque, intanto bisogna vedere se mi ci mandano in Consiglio Comunale, perché se piglio 7 voti me ne sto a casa mia.
Detto questo... a quel punto, se non mandano il capolista della lista d'appoggio del candidato sindaco,
faremo
diciamo
delle riflessioni. Ma credo che questo non succederà, era una battuta, e prendetela come tale. Certo che l'impegno poi sarà un impegno forte, ma ci sono tanti ruoli che si possono recitare anche di tipo tecnico, e quindi faremo delle valutazioni anche in ragione dei risultati, naturalmente, no? È chiaro che se avrò un risultato confortante dal punto di vista numerico,
sarà assessore.
La voglia no, non credo.
Lei
non
lo so, esclude che andrà a fare l'assessore?
Ma dunque, io non escludo niente, perché non so, mi affaccio per la prima volta a un'avventura di tipo politico, quindi non so quale possa essere, bisogna che qualcuno me lo chieda pure, voglio dire, no? Però è certo che qualsiasi cosa io andrò a fare, ne farò di più di certi parlamentari europei che sono in lista e che dovranno scegliere. Fanno i parlamentari europei e i consiglieri comunali.
Va bene,
signori,
questa è la polemica nei confronti di Salvini, d'accordo, la accettiamo, però siccome
però
stiamo parlando di lei.
Stiamo
sono anche altri.
L'ipotesi che lei faccia l'assessore è un'ipotesi reale. male, perché il direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia facciamo un po' tutti fatica a vederlo come un semplice consigliere comunale che dà un contributo al martedì durante la riunione del Consiglio.
Ma, e quello che io farò sarà sicuramente di dare tutto il massimo impegno di tempo e di se c'è intelligenza o comunque volontà. Questo avverrà nelle modalità che i fatti dimostreranno plausibili, sia dal punto di vista del risultato, sia dal punto di vista degli equilibri rispetto al risultato, sia dal punto di vista delle necessità. Io sono in una logica, ho 60 anni, nella vita ho dimostrato, sono 41 che lavoro, ne ho fatte tante di cose, perché ho fatto l'imprenditore, ho fatto l'alpino e il marinaio, ho lavorato 5 anni in una fondazione a servizio del Teatro alla Scala, sono 15 anni che sono a direzione nel Museo della Scienza, credo di essere nella possibilità di mettermi al servizio della città, in quale ruolo? Non mi interessa, ci sarà un ruolo, sarà quello giusto, sarà quello che troverà un punto di equilibrio rispetto anche magari a volontà di altri, no? Non sono mica da solo. Essere capolista non vuol dire prendo tutto io, vuol dire mi prendo una responsabilità in questo momento che maturerà in qualcosa che dovremo ancora determinare.
Anche perché nella vostra lista ci sono delle personalità importanti, pensiamo a Daniele Rampello, a Veronesi, eccetera, che sono tutti profili che aspirano in linea teorica a diventare parte dell'amministrazione. Parte attiva.
Se c'è una cosa che non metto nel piatto è l'ambizione, ecco, quello proprio no.
Senta, però appunto lei è a capolista di una lista che, come diceva Luigi Ambrosio, insomma, ha al suo interno un po' di personalità, da Alberto Veronesi, Rampello, e degli attuali assessori, sì. D'Alfonso e Tajani, che saranno invece in lista. Conferma invece quell'assenza di nome che invece veniva evocata costantemente come presenza, cioè quella di Ferlini, cioè di CL, quello più ufficiale, quello più riconoscibilmente CL. Però il profilo può reggere la lista principale di appoggio al candidato sindaco come questa, dal punto di vista del profilo, magari dal punto di vista del bacino dei voti sarà quella del PD, ma dal punto di vista del profilo, però questa ci tenete a dire che assomiglia molto al profilo del candidato sindaco, non in un modo poco distinguibile, diciamo così, rispetto a una lista d'appoggio al candidato, per esempio, del centrodestra. Lei non pensa che questo sia un rischio?
No, questa è la sfida più che il rischio, cioè c'è una quota.
Cioè che potrebbe essere una lista che uno potrebbe anche immaginare d'appoggio all'altro candidato.
Direi che questo non è il caso. No, è chiaro che ci sono dei margini rispetto ai quali c'è una borderline, no? C'è un confine. Perché se i due schieramenti sono lì e non sono esattamente contrapposti, cioè non siamo a parlare, che ne so, di Trump e Sanders, no? Che sono molto lontani, stiamo pensando a realtà che hanno un margine di confine. Ora, su questo margine di confine c'è una sfida, non c'è dubbio. È chiaro che se si confrontassero, che ne so, Salvini e la Colombo, sono due discorsi completamente diversi. Se ci andiamo a confrontare io e, che ne so, un Gabriele Albertini, abbiamo quote di vita simili, ma siamo anche profondamente diversi. Quindi lì c'è un margine, perché ci sono delle persone che non sono così convinte, così determinate, così incisivamente dedicate a... perché voi siete persone del mestiere, fate questo dalla mattina alla sera, avete delle sofisticazioni di riflessione, come lo hanno probabilmente molti dei vostri ascoltatori che vi ascoltano da anni, quindi hanno maturato una professionalità, non so come dire, anche nell'ascolto della politica. Sono un sacco di persone che hanno fatto altro e fanno altro nella vita, che devono trovare una loro collocazione. E a mio avviso questa è questo è l'elemento di sfida al centro fra la lista di Beppe Sala e la lista di Parisi, che io mi sento di poter interpretare. Perché? Perché da un lato non vedo come si possa pensare di essere alleati di uno come Salvini, con tutto quello che comporta, ma non solo per quello che dice, ma anche per come lo dice. La politica urlata non è una cosa coerente rispetto alle necessità del futuro. Dall'altra parte c'è una logica di socialità, di interesse per le persone, che mi sembra completamente diversa.
Quindi, se ho capito bene, io che mi occupo di politica dalla mattina alla sera, come dice lei, un profilo come il suo, un profilo come quello di Gabriele Albertini, l'ha citato lei, no? Non è poi così distante, non sono poi così distanti. Quello che vi differenzia sono i compagni di strada in questo momento, lui con Salvini, lei con la sinistra.
Abbondantemente questo. Gabriele Albertini lo conosco da tanti anni, quando io ero presidente dei giovani industriali lui era uno dei miei consiglieri, e quindi lo conosco da più di 30 anni.
Quindi lei era il capo di Albertini?
Lo sono stato per un breve periodo.
E questa visione della politica, secondo lei, è una visione moderna?
È quella che abbiamo a disposizione con gli strumenti della democrazia. Se vogliamo dire che gli strumenti della democrazia devono essere ripensati, possiamo dire quello che vogliamo.
Con
gli strumenti
chiedendo
che noi abbiamo in questo momento, che è quello di un confronto dialettico, sereno, rispetto ai quali da un lato ci sono dei poveracci che ci danno fastidio, li cacciamo via, e dall'altro c'è un ragionamento che dice ci sono delle persone che hanno bisogno, cerchiamo gli strumenti adatti per aiutarle, io non ho nessun dubbio.
Lei si sente, in che cosa vede? Si è molto parlato, diciamo, di un termine durante le primarie e anche adesso, insomma, di continuità o di discontinuità. Lei in che cosa si sente intimamente in continuità con l'esperienza della giunta Pisapia e in che cosa invece non si sente in continuità?
Ma dunque, io ho lavorato con alcuni assessori, prima lei ha citato la Cristina Tajani, con cui ho lavorato molto bene, è nella nostra lista, non conosco bene D'Alfonso perché non è uno di quelli con cui ho lavorato per ragioni di ruolo, ho lavorato molto bene con Filippo Del Corno che è stato un buon assessore, un ottimo assessore. Ho lavorato bene quando era presente con Ada Lucia De Cesaris e poi successivamente con Sandro Balducci, che altro curiosamente ho conosciuto in Giappone anni fa e non a Milano, proprio per quella logica di internazionalizzazione di alcune componenti della città che poi possono portare del buono in città. C'è una quota, a mio avviso, interessante che assomiglia a qualcosa che io ho visto negli ultimi tempi, negli ultimi giorni proprio. Sabato ero in Bosco in Città, che ovviamente è più antico, no? C'era Geppi Toriani che è stato il suo fondatore, c'erano un sacco di amici, ci siamo fatti una biciclettata. Ecco, il tener vivo quel luogo così come è stato fatto in questi anni è una cosa, diciamo, di continuità ancora più antica. Ma invece sono stato domenica in Darsena, c'ero passato per ragioni diverse qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, c'erano topi ed altro, e adesso c'è un luogo frequentato dai milanesi, quello dell'intervento, non dei grandissimi interventi, servono anche quelli. Quando si fa azienda si deve guardare all'immediato, perché i problemi vanno affrontati nel momento in cui si manifestano, bisogna guardare al medio periodo, bisogna guardare al lungo. Questo è un momento in cui bisogna avere particolare attenzione rispetto a tutto questo. Quello scenario che vi ho descritto prima, seppur con poche parole, richiederebbe forse diciamo del tempo dedicato solo a quello, al vostro buon cuore se ne avrete voglia, di uno scenario di un pianeta che ha bisogno di soluzioni completamente diverse rispetto a quelle che sono state prospettate nel passato, perché il futuro non è più quello di una volta.
Ma siccome abbiamo solo 2 minuti,
è una cosa, arrivo al dunque, deve essere però declinato da fatti del contingente. Adesso è necessario fare tanti interventi in giro per la città, perché non dimentichiamocelo, fra 2 anni avremo la città metropolitana, la cintura che adesso chiamiamo periferia, sarà bene trovare un altro nome, perché non aprite un call for ideas per questo. Quello deve essere come la mela di pistoletto. Deve esserci una cucitura fra la città e la città metropolitana, e la cintura che adesso chiamiamo periferia è l'occasione per
farlo. Ma quando Sala, e non solo lui, anche alcuni suoi grandi elettori parlano di necessità di una discontinuità, cioè il fatto che lui adesso incarni un modello diverso rispetto a quello dei 5 anni di Pisapia, nel concreto a che cosa si riferisce? Perché l'ha detto anche lei più volte oggi.
Significa semplicemente che tutte le esperienze pur positive del passato non possono che essere migliorate. Tutti noi riteniamo di aver fatto una buona vita, il che non significa che ci arrendiamo rispetto al futuro. Il futuro è il futuro. Prendiamo atto di quello che è successo e mettiamoci del nostro per uno scenario nuovo.
È un'interpretazione, mi permetto la mia, un po' elusiva dell'idea di continuità e discontinuità questa.
No, perché ci sono degli assessori della vecchia giunta in lista, quindi perché discontinuità? C'è lui e l'altro.
Dell'idea della discontinuità, ok.
No, abbiamo 40 secondi, ma un ascoltatore fa una domanda che mi ero dimenticato. Registro delle unioni civili, diritti civili, lei che posizione ha?
Io non ho nessuna. Io sono un laico, nel senso più ampio del termine, se questa è la risposta.
Grazie.